Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Ad ogni risultato ottenuto si alzava sempre di più l'asticella. Io avevo l'immagine di me come sarei dovuto essere per essere perfetto, ed mi ero dato la scadenza.
Mi dicevo, adesso ti sacrifichi, ma alla fine della triennale sarai perfetto e potrai davvero godere pienamente della tua vita. Storie di redenzione dal perfezionismo e dall'avarizia, in una puntata che si intitola Spirito Natalizio.
Fiamme d'inferno e dannazione! Non sanno che io qui mi sto ammazzando di lavoro!
Caro zio Ebenezer, non so dirti la gioia di vedere la tua bella faccia sorridente.
Sei tu.
Buon Natale, zio. Dio ti salvi.
Dio mi salvi dal Natale, sono tutte frottole. Evviva è Natale. Che motivo hai per esultare? Sei un poveraccio.
Che motivo hai tu per lagnarti? Sei ricco.
La parola ricco non esiste. Io sono un meno povero.
Non essere così pessimista, mio adorato zio.
E come non esserlo quando vivo in un mondo pieno di idioti che si augurano buon Natale l'uno con l'altro? Se dipendesse da me, nipote, qualunque idiota che andasse in giro col buon Natale sulle labbra lo farei arrostire vivo dentro un tacchino e gli metterei una corona di vischio sulla bara.
Lo dici tanto per dire.
Mi riguardo di non venire a trovarmi nelle ore di lavoro.
La sera della vigilia di Natale non si deve lavorare. È un peccato di avidità, un insulto agli uomini devoti.
Sì.
Grazie, Bob Cratchit.
Se dici un'altra parola, Cratchit, festeggerai il tuo Natale perdendo questo impiego.
Sì, signore. Scusi, signore.
Questo è un estratto da uno dei tanti film, uno dei tanti prodotti derivati che sono nati da quel capolavoro assoluto che è Christmas Carol, cioè Il canto di Natale, scritto da Charles Dickens. Questo si intitola proprio A Christmas Carol ed è un film del 1971 in cui il protagonista è Scrooge, questo terribile datore di lavoro che vessa i suoi dipendenti fino a che arriva la notte di Natale e viene visitato dai tre spiriti, i tre spiriti del Natale: quello dei Natali passati, quello dei Natali presenti, quello dei Natali futuri. Io la prima volta che ho conosciuto questa storia l'ho conosciuta grazie a Walt Disney, grazie a Topolino, al punto che ero convinto che fosse una storia di Topolino, cioè che zio Paperone interpretasse Scrooge, ma che fosse una delle sue tante facce. Poi, quando sono cresciuto, ho scoperto invece che era un'opera letteraria di grande importanza. Oggi è la vigilia di Natale, la puntata di oggi si intitola Spirito Natalizio, proprio perché vogliamo regalarvi due storie. La prima è una storia di redenzione, appunto, da un desiderio di essere perfetti, e l'altra invece è la storia di redenzione dall'avidità e anche da una forma di cattiveria, che è proprio il racconto di come è nato A Christmas Carol. Cioè, non vi racconteremo Il canto di Natale, vi racconteremo come Charles Dickens, dopo aver letto dei resoconti sulla povertà e sullo sfruttamento del lavoro minorile in Inghilterra in quegli anni, decise di scrivere questo racconto. Non era un filosofo, non era un economista, era un letterato, era uno scrittore, e quindi volle contribuire a quella causa a modo suo, e vi racconteremo tra pochissimo la storia. Però, visto che appunto oggi è l'ultima puntata prima di Natale, poi ci risentiremo il 28, cioè lunedì prossimo, perché domani c'è una programmazione speciale per la giornata di Natale, lunedì prossimo noi torneremo con, come vi dicevo ieri, un piccolo regalo, cioè per le puntate natalizie di Linee d'Ombra, quelle che stanno tra Natale e Capodanno e i primi giorni dell'anno prossimo, noi vi racconteremo una storia molto particolare, che è una storia che insieme a Mauro Pescio abbiamo raccolto e scritto per Audible, che è una piattaforma di podcast, quindi è di fatto un podcast. Lì sono 10 puntate, qui saranno 7, e vi racconteremo quella storia tutti i giorni alle 15, sempre qui a Linee d'Ombra, la storia di Gianfranco Franciosi, cioè un giovane uomo che diventa un infiltrato nella polizia italiana tra i narcotrafficanti spagnoli e sudamericani. Una storia letteralmente incredibile, una storia a puntate che partiremo a raccontarvi da lunedì. Ma ora mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. In adolescenza mi sono sempre considerato un po' uno sfigatello, un po' sovrappeso, non particolarmente bello, non particolarmente simpatico, non particolarmente intelligente. Quest'idea di me mi ha portato a non riuscire a godere appieno di quegli anni, che ho infatti vissuto come un ragazzo molto insicuro e molto timido, con difficoltà soprattutto per quanto riguarda il rapporto con le ragazze. Finita la scuola, uno strano meccanismo è scattato nella mia testa, per cui ho deciso che gli anni dell'università sarebbero dovuti diventare i miei anni del riscatto. Già da subito sono entrato in un tunnel fatto di sport, studio e lavoro estremo, con degli obiettivi molto precisi: diventare bellissimo, essere bravo all'università, fare carriera velocemente. Per 3 anni le mie giornate sono state scandite da una routine estrema che mi permetteva di fare tutto: sveglia prestissimo, lezioni in università, allenamenti, vari stage e lavoretti per fare curriculum. Ovviamente vivendo così si va poi a sacrificare i lati più importanti della vita, le relazioni umane e sentimentali, la vita sociale e il divertimento. Negli anni dell'università mi rendevo conto che non stavo vivendo esattamente nel modo giusto, ma ero concentratissimo sul mio obiettivo di diventare perfetto. Mi dicevo: adesso ti sacrifichi, ma alla fine della triennale sarai perfetto e potrai davvero godere pienamente della tua vita.
Ero il classico ragazzino un po' cicciottello, un po' bruttino. Mi ricordo avevo il monociglio, avevo l'apparecchio perché avevo un problema ai denti, gli occhiali, sembravo davvero un po' uno sfigatello. Mi ricordo che mi confrontavo molto con gli altri ragazzi, no? Mi sembravano tutti un sacco più fighi di me, e quindi avevo deciso, tra virgolette, che volevo essere, diventare anch'io uno che esteriormente sembrasse un figo della Madonna. Molto superficiale come ragionamento, no? Sì, avevo deciso che mi sarei messo sotto, avrei lavorato su me stesso, avrei iniziato a fare molto sport, avrei lavorato bene all'università per trovare subito un bel lavoro.
Grazie anche al fatto di vivere con amici della mia città, con cui ci siamo trasferiti insieme per l'università, sono riuscito ad arrivare con questa routine fino alla fine dei 3 anni. Alla fine ovviamente ero in uno stato mentale pietoso. Del periodo universitario ho pochissimi ricordi divertenti e solo tanta serietà e produttività. Ero così stressato da avere una nausea cronica ogni mattina al risveglio e ogni volta che in qualche modo uscissi dalla mia routine, un allenamento saltato, a letto troppo tardi o troppi carboidrati. Avevo pianificato un percorso che mi avrebbe portato, nella mia testa, ad avere un curriculum perfetto alla fine della triennale. Giugno-agosto, stage all'ambasciata italiana a Berlino. Settembre, tesi. Ottobre-giugno, un anno di stage in vari sedi del mondo con una catena di luxury hotel. Sarei dovuto stare alle Canarie e a Liverpool. Quell'estate a Berlino me la sarei ricordata però per tutta la vita. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blixen and old as reindeer pulling on the reins. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stocking, see your fairs, cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that is filled with toys for the boys and girls again. Hear the sleigh bells jingle jangle, what a beautiful sight. Jump in bed, cover your head, cause Santa Claus comes tonight. Santa Claus. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, for he loves you just the same. Santa knows that we're God's children, that makes everything right. Fill your hearts with a Christmas cheer, cause Santa Claus comes tonight. Christmas cheer, cause Santa Claus comes tonight. Peace on earth will come to all if we just follow the line. Let's give thanks to the Lord above, cause Santa Claus comes tonight. Cause Santa Claus comes tonight.
of Santa Claus comes tonight. Let's give thanks to the Lord above, 'cause Santa Claus comes tonight, tonight, tonight.
Quando mi sono trasferito a Berlino a giugno, mi sono reso conto che, visto da fuori, avevo raggiunto tutto quello che avevo pianificato. Fisico da atleta, ottimi voti, bel curriculum. A Berlino però mi sono reso davvero conto di quanto stessi sacrificando tutto sulla strada della vita perfetta. Finora il vivere con amici della scuola mi aveva aiutato in qualche modo ad attutire la durezza del mio stile di vita, ma adesso ero completamente solo con me stesso. Avevo addirittura preso casa da solo così da potermi concentrare perfettamente sul lavoro e sulla scrittura della tesi. Essendo Berlino una Partystadt, cioè una città party, detto grossolanamente, le strade sono piene dalla mattina alla sera di gruppi di giovani da tutto il mondo venuti lì a fare festa. E io invece ero lì, da solo, in ufficio la mattina, in biblioteca il pomeriggio e a fare sport la sera, ormai quasi prigioniero di quella routine. Quell'estate è stata da subito una botta tremenda. L'atmosfera estiva e i 20 anni mi facevano ovviamente avere voglia di divertirmi, di vivere esperienze, di vivere con leggerezza, ma non lo stavo facendo. La sera, quando tornavo a casa da solo, incontravo per strada e nella metro i vari gruppi di coetanei felici, spensierati, che andavano a fare festa da qualche parte. E una volta a casa mi ritrovavo su Facebook a guardare le vite dei miei amici e coetanei che in Italia si stavano godendo l'estate, mentre io andavo a dormire alle 22, anche nel weekend, stremato da tutti i miei impegni. Psicologicamente è stata davvero molto dura. Sapevo che forse avrei dovuto cambiare qualcosa, ma ero comunque ancora determinato ad andare avanti fino alla fine dell'università, perché allora, raggiunti tutti i miei obiettivi, sarei stato davvero felice e davvero in grado di godermi la vita. Credevo davvero che sarebbe stato così e credevo di potercela fare. Nonostante la motivazione, il malessere galoppava dentro di me, sempre di più.
Però non ce la facevo a rilassarmi un pochettino, ero troppo agganciato ormai a questo percorso. In realtà molto influenzato, il malessere è stato molto influenzato anche dal rapporto con le ragazze poi, perché poi un percorso del genere distrugge eventuali potenziali rapporti con le ragazze, e mi ricordo che tutti i miei amici avevano qualcuno e io invece ero single soprattutto perché non avevo tempo nella mia routine. E poi a Berlino sono stato male, perché lì è entrato anche il fattore solitudine.
Una sera, mentre correvo in un parco di Berlino, ho provato all'improvviso una sensazione di paura, un brivido dalle spalle alle gambe che mi ha praticamente paralizzato. Non riuscivo a camminare, tutti i muscoli erano rigidissimi. Avevo tachicardia, dolore al petto e fiato corto. Credevo di morire. Sono rimasto da solo nel parco un bel po' in preda a quei sintomi. Palesemente era un attacco di panico. Dato che non volevo fermare da solo il mio folle vortice di produttività, il mio corpo aveva deciso di fermarmi con uno shock. Dopo quell'attacco di panico, altri ne ho avuti, purtroppo. E l'ultimo mese a Berlino è stato davvero terribile. Ho portato a termine lo stage all'ambasciata, ma ho dovuto disdire lo stage successivo. La cosa mi ha portato ovviamente ad avere altri attacchi di panico, perché stavo distruggendo in qualche modo la mia strada verso la perfezione. Non riuscivo più a fare sport, ero senza energie. Ovviamente anche la preparazione della tesi ha avuto una frenata incredibile. In una sola estate, il mio mondo era crollato. Quell'estate è stata molto importante per la mia vita. Ho capito in quei momenti di solitudine e malessere quanto fossi stupido a pensare che una serie di successi materiali avrebbero potuto portarmi all'autostima e alla felicità. Ero sicuramente bello e per l'età ero di successo, ma per chi lo stavo facendo? E davvero la mia vita al liceo era così brutta? Bisogna davvero avere un addominale perfetto per avere una fidanzata? Bisogna davvero laurearsi con 110 lode per trovare lavoro? Dopo quell'estate mi sono preso un anno sabbatico. La mia condizione mentale non mi avrebbe consentito di fare nulla. Avevo bisogno di riposarmi, passare tempo con la mia famiglia e divertirmi con gli amici. La tesi l'ho preparata con calma e mi sono laureato a febbraio dell'anno dopo. Dopo la tesi ho poi deciso di tornare lì dove la mia nuova vita era iniziata, a Berlino. Stavolta però senza lavoro, senza tesi, senza obiettivi. Sono andato lì con degli amici per fare un corso di tedesco di 3 mesi e ho cercato di assomigliare il più possibile a quei ragazzi che avevo visto l'estate prima in giro per la città e che mi avevano fatto capire come avrei dovuto vivere la mia vita. Questi anni mi hanno insegnato molto su quelle che sono le cose davvero importanti. Di lì in poi ho cercato di vivere in maniera molto più attenta a queste cose e con più leggerezza. Negli anni successivi mi è capitato di incontrare altre ragazze e altri ragazzi in situazioni simili o addirittura peggiori, e per questo ho deciso di condividere la mia storia. Magari qualcuno che è all'inizio del suo vortice di follia può ascoltarla e salvarsi in tempo da una brutta estate. Non è facile scrivere una storia come quella che ci ha mandato Rocco. Non è facile, prima ancora di scriverla, vedere quella linea d'ombra, anche se per lui è stata molto evidente, è stato un attacco di panico molto forte, e non è facile ammettere anche che cosa si è stati e gli errori che si è fatto. Motivo per cui sono molto molto curioso di salutare e chiacchierare un po' con Rocco. Pronto, ciao Rocco, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno.
Senti Rocco, la prima cosa che mi viene da chiederti dopo una storia come questa è: come stai adesso?
Sto molto meglio adesso, molto meglio.
Come riguardi a quel periodo?
In due modi diversi. Sono molto felice di aver avuto un periodo difficile in età molto giovane, perché mi ha permesso poi già a 20 anni di imparare qualcosa e di vivere in un modo un po' più maturo forse. Da un altro punto di vista però mi dispiace molto aver sacrificato degli anni bellissimi e senza un vero motivo, nel nome di una forte superficialità.
Senti, ma da dove arriva tutto sto senso del dovere? Cioè, tutto questo desiderio di essere perfetto, questo, è vero che tu racconti che insomma da ragazzino non ti piacevi, mi ha fatto molto ridere il monociglio, che è una cosa forse da cui passiamo un po' tutti, però questo essere così rigoroso con te stesso, integerrimo, da dove arriva? Era una roba di famiglia oppure è stata una tua costruzione? Ti sei costruito una struttura tutta tua?
E credo è un po' nella famiglia, i miei genitori sono anche un po' così, ma me lo sono costruito anche da solo. Avevo una sorta di malessere un po' interiore, volevo superarlo e quindi ho dato tutto per farlo. Forse una cosa un po' innata, perché poi sono stato così anche, sono ancora oggi molto così, molto disciplinato, molto determinato, molto serio in tante cose.
Ma ad esempio, perdonami, durante quel periodo gli amici che avevi vicino o i parenti avevano notato questa cosa? Ti dicevano stai attento, oppure ti prendevano un po' in giro rispetto a tutto questo rigore o niente?
Sì, sì, assolutamente. I miei genitori non notavano la cosa perché ero lontano da casa, quindi tornavo poi ogni tanto dei fine settimana durante le vacanze e sembrava tutto ok. E i miei amici, ricordo in particolar modo i miei coinquilini, mi prendevano in giro, era diventata anche un po' divertente la situazione. Ricordo che uno dei miei coinquilini mi chiedeva la mattina se avevo già fatto il cubo sul letto prima di uscire di casa, così.
Sì, vita da militare, insomma.
Sì, sì, sì. Mi facevano notare spesso che il fine settimana mi sarei dovuto divertire un po' di più piuttosto che vivere in maniera così seria, così rigorosa.
Te la ricordi la prima volta dopo quella linea di confine lì, dopo quell'attacco di panico, insomma, in cui si capisce che sei stato male e ti ha fatto prendere coscienza di tutto? Ti ricordi la prima volta che poi hai fatto una cosa, ti sei concesso una cosa che non ti eri concesso prima? Sei andato a cena con degli amici, sei andato a ballare a una festa? Ti ricordi com'è andata, dov'era?
Sì, mi ricordo che sono tornato in Italia, sono andato all'università a Perugia e ho fatto la rinuncia al prossimo stage che avrei dovuto fare a Fuerteventura. Avrei dovuto lavorare con una catena, certo, alberghiera, certo, iniziare un percorso, e rinunciai anche alla sessione della tesi di ottobre. E quella sera uscii, avevo voglia di distruggermi, di devastarmi, avevo un sacco voglia di divertirmi, e andammo in un locale molto famoso di Perugia, si chiama l'Urban, non so se...
L'Urban, certo, certo, sì, ho frequentato la città e mi ricordo che me ne parlavo, non ci sono mai stato perché non ero un tipo da discoteca, però me ne hanno parlato.
Era un locale molto bello, ricordo, c'era un concerto di un gruppo... così, una cover, faceva la strada di Rino Gaetano, uh-huh, e mi ricordo una serata molto piacevole, e mi ricordo la motivazione in quel momento del voler ricominciare, del voler lasciare questa vita così rigorosa e del voler godermi i prossimi anni in qualche modo.
Tu sei di Isernia, giusto, Rocco?
Io sono della provincia di Isernia,
provincia
un paesino
di
piccolino.
Che si chiama, dimmi il nome, che mi piacciono i nomi dei paesi.
Benafro,
perfetto.
Sì.
Che ha abitanti? 3.000? 4.000?
10.000.
Ah, è grosso. Figo, il mio paese, Romentino, ne ha 4.500. Anzi, in realtà ho saputo che sono diventati di più. Una volta mi hanno ripreso dicendo: dici che abbiamo 4.500 abitanti, siamo di più, siamo tipo 5.000, 5.500. Ma questo un po' anche chi se ne frega del mio paese in questo momento. E dove vivi però, Rocco?
Io adesso sono a Vienna.
A Vienna, cosa fai?
Lavoro per una casa farmaceutica italiana, mi occupo di distribuzione nell'ex Unione Sovietica di prodotti farmaceutici.
Ok, distribuzione tramite ferro, gomma,
camion, aerei,
tutti
sì,
i modi
sì,
possibili.
Tutto in realtà, sì. Quello che troviamo, sai, lavoriamo con paesi un po'... Kazakistan, Uzbekistan, Mongolia, dove bisogna essere molto flessibili con le soluzioni, no?
Rocco, cosa farai per Natale? Starai a Vienna? Ti muoverai?
Sì, resterò a Vienna con la famiglia della mia ragazza, mio fratello è anche qui, okay, a Vienna, quindi.
Perché ecco, un'altra cosa te l'avrei chiesta, però ero quasi in imbarazzo, invece me l'hai detto tu. Alla fine hai trovato una straccia di fidanzata, sei contento, hai una vita,
sì,
di coppia,
sì,
hai amorosa. Oh, perché
sì,
guarda,
altrimenti
non dormivo tranquillo stanotte.
Sì, sì, no, per fortuna.
È italiana o è austriaca?
È ungherese.
Ungherese, perdonami, ok. Sì, e che nome ha? Nome
Elisa.
Di battesimo.
Molto, purtroppo, niente di esotico.
Ok, va bene. Rocco, grazie mille per la storia, per la chiacchierata, e complimenti per il tuo varco, per il tuo aver passato quel confine così duro.
Grazie mille a te, Matteo.
A presto, buona
Natale,
giornata. Anche a te.
Presto.
Auguri. Ciao, ciao, ciao.
I was following the eye, 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 was following the pack, all swallowed in their coats with scars of red.
Grazie davvero ancora a Rocco per averci raccontato questa storia, per essersi aperto, per essere stato così in grado di guardare quello che stava succedendo, di valutarlo e di fare una scelta che direi è stata salvifica per la sua vita. Grazie ancora, grazie a lui. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta, poi torniamo a raccontare, sempre qui, Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
Diciamo spesso che le storie sono il modo migliore per conoscere il mondo e dunque anche per raccontarlo. Questa idea è ben radicata nella mente di uno scrittore del 1800 che proprio ad una storia affidò la sua durissima e struggente condanna nei confronti del lavoro minorile e dello sfruttamento indiscriminato delle classi meno abbienti. Questo scrittore si chiamava Charles Dickens e il suo racconto era il famosissimo A Christmas Carol, cioè Il Canto di Natale. Ancora oggi, alla fine di un anno particolarmente tetro e difficile, milioni di persone al mondo troveranno forse un po' di conforto leggendo la storia di Scrooge e della sua redenzione. La storia di un vecchio avaro che si ravvede dopo una notte turbolenta in compagnia degli spiriti del Natale passato, presente e futuro. In questa puntata che si intitola Spirito Natalizio, vogliamo raccontarvi come è nato A Christmas Carol. Questa storia l'abbiamo letta sul Time, in un articolo di John Broick. Pubblicato per la prima volta nel dicembre di 177 anni fa, Il Canto di Natale di Charles Dickens è diventato subito un bestseller, seguito da innumerevoli produzioni cartacee, teatrali e cinematografiche. I vittoriani lo chiamavano un nuovo Vangelo e leggerlo o guardarlo divenne un rito sacro per moltissimi, senza il quale il periodo natalizio non poteva dirsi tale. Ma il segreto dell'immortalità di questo racconto sta nel fatto che è stato scritto in un particolare momento storico. Siamo nella prima metà dell'Ottocento e il suo autore intendeva affrontare delle questioni di stretta attualità. Da principio Dickens pensava di scrivere un opuscolo intitolato Un appello al popolo d'Inghilterra da parte di un povero bambino. Ma dopo averci pensato su meno di una settimana, decise invece di inserire i suoi argomenti in una storia con un personaggio principale di una profondità struggente. Quella che avrebbe potuto essere una polemica ideologica è invece diventata una storia di cui il pubblico era affamato. Dickens decise di scrivere il suo libro nella primavera del 1843, dopo aver letto il rapporto del governo sul lavoro minorile nel Regno Unito. Il rapporto aveva la forma di una raccolta di interviste ai bambini che descriveva in dettaglio le loro schiaccianti fatiche. Dickens lesse le testimonianze delle bambine che cucivano gli abiti per la classe media in un mercato in forte espansione. Lavoravano 16 ore al giorno, 6 giorni alla settimana, dormendo sul pavimento della fabbrica. Proprio come Martha Cratchit, figlia di Bob, il povero e maltrattato aiutante di Scrooge, nel racconto di Dickens.
Il fanciullo, per una giornata lavorativa che andava dalle 9 alle 12 ore, percepiva 50 centesimi al giorno. Il salario di una donna impiegata nelle manifatture tessili era di circa una lira al giorno. Il pane costò per tutto il secolo dai 30 ai 40 centesimi al chilogrammo, il pane di qualità peggiore, quello cioè non di puro grano, ma il pane misto. Il che vuol dire che il lavoro di una giornata di un fanciullo permetteva alla famiglia di acquistare poco più di un chilogrammo di pane.
Lesse anche di bambini di 8 anni che trascinavano carri di carbone attraverso minuscoli passaggi sotterranei, lavorando 11 ore al giorno. Non erano eccezioni, erano storie ordinarie. Così Dickens scrisse ai rappresentanti del governo che le descrizioni contenute nel rapporto lo avevano scioccato. Questa nuova brutale realtà del lavoro minorile fu il risultato dei rivoluzionari cambiamenti nella società britannica. La popolazione dell'Inghilterra era cresciuta del 64% tra il 1812, cioè l'anno di nascita di Dickens, e l'anno del rapporto sul lavoro minorile. I lavoratori stavano lasciando le campagne per accalcarsi nei nuovi centri di produzione delle città. Nel frattempo ci fu una rivoluzione nel modo in cui venivano fabbricati i beni. L'industria artigianale lasciò il posto alla nuova tendenza di assumere dei lavoratori ingranaggi, cioè operai non qualificati, che venivano inseriti in quello che può essere considerato il precursore della catena di montaggio, martellando lo stesso chiodo o incollando lo stesso pezzo, ora dopo ora, giorno dopo giorno. Proprio come aveva fatto lo stesso Dickens all'età di 11 anni, quando era stato mandato dalla madre a lavorare in una fabbrica di lucido per scarpe.
Cause I lost my job 2 weeks before Christmas. And I talked to Jesus at the sewer. And the Pope said it was none of his goddamn business. While the rain drank champagne, my Estonian archangel came and got me wasted. 'Cause the sweetest kiss I ever got is the one I've never tasted. Oh, but they'll take their bonus pay to Molly McDonald. Neon lady, beauty's that which obeys, is bought or borrowed. Cause my heart's become a crooked hotel, full of rumors. But it's I who pays the rent for these fingered face out of tuners. And I make 16 solid half-hour friendships every evening. Cause your queen of hearts, who's half a stone and likes to laugh alone, is always threatening you with leaving. Oh, but they'll play those token games on Willie Thompson and give a medal to replace the son of Mrs. Annie Johnson. Cause they told me everybody's gotta pay their dues, and I explained that I had overpaid them. So overdue, I went to the company store, and the clerk there said that they had just been invaded. So I set sail in a teardrop and escape beneath the door sill.
Sempre più spesso i datori di lavoro consideravano i propri lavoratori strumenti intercambiabili, come un qualsiasi chiodo o vaschetta di colla. I lavoratori stavano diventando come merci, non singoli esseri umani, ma mere risorse, il loro valore misurato al centesimo in base a quanti chiodi potevano martellare in un'ora. Ma in un momento di carestia, gli anni 40 dell'Ottocento si guadagnarono infatti il soprannome di The Hungry's Forties, cioè i 40 affamati. I poveri accettavano tutti i lavori che potevano fare, e a chi spettavano i salari più bassi? Ai bambini. Le teorie dell'epoca su come o se aiutare i poveri non facevano che peggiorare le cose. Innanzitutto c'era l'idea diffusa che i poveri fossero tali perché pigri e immorali, e che aiutarli avrebbe solo incoraggiato la loro pigrizia. Le nuove case di lavoro erano viste come la soluzione perfetta. Qui venivano ospitate intere famiglie, il cibo era minimo e il lavoro massacrante, con salari che erano insufficienti per sperare di riuscire prima o poi a cambiare la propria situazione in meglio. C'erano poi le idee del reverendo Thomas Malthus, che ammoniva di non dare da mangiare agli affamati per evitare una crescita smisurata della popolazione. Meglio che i poveri muoiano di fame, dunque. Ma se Dickens trovava queste soluzioni crudeli, che cosa offriva? Il filosofo Friedrich Engels lesse lo stesso rapporto sul lavoro minorile che aveva letto Dickens, e con il suo collaboratore Karl Marx immaginò un'eventuale rivoluzione. Dickens però era un antirivoluzionario. Per lui la rivoluzione era solo la spaventosa conseguenza di non riuscire a risolvere un problema in un altro modo.
This boy is ignorance. This girl is want. Beware them both.
Questo bambino è l'ignoranza, questa bambina è la miseria. Guardati da tutti e due, da tutta la loro discendenza, ma soprattutto guardati da questo bambino, perché sulla sua fronte io vedo scritto «Dannazione». Così lo spirito del Natale del presente ammonisce il vecchio Scrooge nel racconto di Dickens. L'intellettuale Thomas Paine, nella sua opera «I diritti dell'uomo», aveva invece elaborato una sorta di sistema di welfare, inclusi crediti d'imposta per aiutare a crescere i figli, pensioni di vecchiaia e di invalidità. Ma Dickens non era un pensatore di sistema, né aveva idee socialiste. Ciò che Dickens proponeva in A Christmas Carol, scritto di fretta in meno di 2 mesi nell'autunno del 1843, era ancora più radicale, perché respingeva le moderne idee sul lavoro e sull'economia, intendendo dare a queste, con la sua storia, un colpo di mazza. Quello che ha scritto è che i datori di lavoro sono responsabili del benessere dei propri dipendenti. I loro lavoratori non hanno valore solo nella misura in cui contribuiscono alla fabbricazione di un prodotto al minor costo possibile. Hanno valore come compagni di viaggio verso la tomba. Queste sono le parole del nipote di Scrooge. I datori di lavoro devono considerare i loro dipendenti in quanto esseri umani, né migliori né peggiori di loro stessi. E sì, potrebbe significare anche un premio in tacchino a Natale. Ma la vera salvezza che Scrooge dà alla famiglia Cratchit è un aumento di salario. Mentre Scrooge e il fantasma del Natale passato guardano il piccolo Tim e suo padre Bob, che tiene la sua manina storpia, l'avaro supplica: «Di che sarà risparmiato, dimmi che vivrà». Ma il fantasma ricorda ai lettori la citazione dello stesso Scrooge, ripresa dalle teorie dell'epoca: «Se vuole morire, è meglio che lo faccia in fretta, in modo che diminuisca la popolazione in eccedenza». In altre parole, Dickens ricorda ai suoi lettori del XIX secolo e di oggi di non confondere la loro fortuna di essere nati in una posizione privilegiata con il loro valore.
I really can't stay.
But baby, it's cold outside.
I've got to go away.
But baby, it's cold outside.
This evening has
been hoping that you
so
drop in.
Very nice.
I'll hold your hands, they're just like
my
ice.
Mother will start to worry.
Beautiful, what's your hurry?
And father will be pacing the floor.
Listen to the fireplace roar.
So really I'd better scurry.
Beautiful, please don't
well,
hurry.
Well, maybe just a half a drink
put
more.
Put some records on while I pour.
The neighbors might think.
But baby, it's bad out there.
Say, what's in this drink?
No cabs to be had out there.
I wish I knew how.
Your eyes are like starlight
to break
now.
The spell.
I'll take your hat. Your hair looks swell.
I ought to say no, no,
mind
no,
if
sir.
I move in closer?
At least I'm gonna say that I tried.
That's the sense of hurting my pride.
I really can't stay.
Oh, baby, don't hold out, baby.
Ah, but it's cold outside. I simply must go.
But baby, it's cold outside.
The answer is no.
But baby, it's cold outside.
The welcome has been
how lucky that you
so
dropped in.
So nice and warm.
Look out that window at that storm.
My sister will be suspicious.
Gosh, your lips look delicious.
My brother will be there at the door.
Waves upon a tropical shore.
My maiden aunt's mind is
gosh,
vicious.
Gosh, your lips are delicious.
Well, maybe just a cigarette more.
Never such a blizzard before.
I've got to get home.
But baby, you'd freeze out there.
Say, lend me a comb.
It's up to your knees out there.
You've really been grand.
I thrill when you touch
but
my hand.
But don't you see?
How can you do this thing to
there's
me?
There's bound to be talk tomorrow.
Think of my lifelong sorrow.
At least there will be plenty implied.
If you caught pneumonia and died.
I really can't stay.
Get over that old doubt.
Ah, but it's cold outside.
Where could you be going when the wind is blowing and it's cold outside?
Baby, it's cold outside.
La storia che vi abbiamo appena raccontato su come è nato di fatto il racconto di Natale, uno dei racconti natalizi e una delle storie di Charles Dickens più conosciute di sempre, l'abbiamo letta sul Times e raccontava proprio la storia di quel canto, di quella storia, che tra l'altro se avete voglia di rileggere è sempre un buon momento, il momento buono per farlo, anche e soprattutto in una giornata come questa, durante la vigilia di Natale. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linea d'Ombra.
Abbiamo trovato un pozzo in cui sembra che l'acqua a 3000 anni, come più un temporale degli antichi romani, ha caricato la falda qui, era di quel pozzo.
Il cielo fa parte della nostra cultura.
I cani utilizzano molto le informazioni visive, forse molto più dell'olfatto.
Queste sono le voci di Darwin, l'evoluzione della scienza. La trasmissione che vi racconta storie di scienza, di tecnologia e di innovazione.
Sono mille, sono un milione. Parliamo di tutto quello che si può raccontare sulla scienza e dintorni.
Con Chiara Albicocco, che sono io, e Federico Pedrocchi, che è lui.
Ci trovate nella sezione podcast originali su www.radio24.it.
In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.
Linee d'ombra.
La storia seriale di oggi ha un aspetto che mi diverte moltissimo, forse perché mi divertono cose che in generale non divertono le altre persone, ma quello che ho notato di questa storia, di questo episodio di Antonio Cocco, è che a un certo punto è ambientato più o meno in questo periodo, un pochettino più in là, ai primi di gennaio, metà gennaio, stiamo parlando del 1953, ebbene a un certo punto lui scrive al papà: come state voi? Fa freddo, qui noi siamo al caldo, andiamo a pesca, è in 2 settimane di licenza Antonio Cocco, quindi un pochettino se la sta godendo, il tempo è bello, il clima è mite, vanno a pesca, si fanno cucinare il pesce, e lui dice: e a Venezia come state? Farà freddo? È venuta l'acqua alta? E mi fa ridere questa sua annotazione proprio in questi giorni in cui è tornata di nuovo alla ribalta il tema del Mose a Venezia, che ha incredibilmente ha creato una barriera per l'acqua alta. Poi un paio di settimane fa le previsioni sono state lette male ed è arrivata l'acqua alta perché il Mose non si è alzato. Questo per unire un pochettino le storie di questo giovane veneziano che compie un errore minuscolo ma drammatico e si ritrova a combattere una guerra in Indocina, perché questa alla fine è la storia, è quello che succede tutti i giorni oggi a Venezia. Insomma, mettetevi comodi, continuiamo la storia di Antonio Cocco. A noi, 13 gennaio 1953. Caro papà, buone nuove. Giovedì, o meglio dopodomani, partirò in riposo per Nasan. Non so per quanto tempo né con che mezzo. Come vedi, sono stato proprio fortunato. Dopo soli 4-5 giorni d'ospedale. Altri 15 giorni di pace assicurata, e poi si vedrà. Il tragitto per le lettere sarà ancora più difficile e chissà quando potrò avere notizie vostre. Smetto perché è tardi e sento bisogno di dormire. Capirai, sono le 9. Che bella è la vita dell'ospedale. Ti abbraccio, Tony.
Tu, se non sbaglio, ha fatto un periodo. Non mi ricordo. Forse ha fatto dopo un periodo molto lungo di missioni di prima linea, aveva avuto la possibilità di passare una decina di giorni, mi pare, ad Hanoi. Questo lo scrive sì. Nelle lettere. E poi forse c'è tornato un'altra volta in convalescenza.
Dawson, 16 gennaio 1953. Caro papà, era Dawson e non Nasan, ma che vuoi? Ti sembrano tutti uguali questi nomi. Dove sono io, in convalescenza, non si sta troppo bene. Si sente già puzza di militare. Mentre da noi, ah, che bene si stava. Io però ho già in testa qualche cosa. Ho saputo che ci sono molti rimpatriati stranieri. E ho pure saputo che sono facilitati quelli che prendono il male dopo appena 1 o 2 mesi di Indocina. Tu capisci il resto. E non occorre mi mandi il tuo parere. Le lettere a volte sono aperte. Io sin d'ora non ho ancora ricevuto vostre notizie, sono ormai 10 giorni. Tuttavia ho avvertito l'assistenza sociale che faccia qualche cosa per accelerare. Non so proprio più cosa dirti, ho fatto i 125 km in aereo, poi altro 10 di jeep, e il chauffeur era italiano e mi ha lasciato guidare anche per un bel po'. Mi hanno installato tra anamiti, neri, arabi, ma io ho già trovato mezzo di cambiare alloggio e ho fatto amicizia con altri 3 italiani.
Lui trova tantissimi bravi e buoni ragazzi. perché ci sono i delinquenti, ma c'è gente che è arrivata lì per fame, per bisogno, perché sotto ricatto, come c'è finito lui.
Ho visto una cosa qui, ed è che comincio proprio ad ammendarmi bene, cioè mi intrufolo da una parte all'altra, faccio ridere l'un l'altro e ho visto che riesco sempre ormai. All'ospedale tutte le infermiere mi volevano bene, mi chiamavano Maccheroni, mi facevano sempre favori. Ho già stretto alleanza con una corsa infermiera per un pacco che le ho portato a nome di una di noi e mi ha già detto che se ho bisogno di qualcosa lo dico apertamente.
Ma lui era così, nei momenti in cui l'umore era buono, era un entusiasta, un altruista.
Ad ogni modo sto a vedere come vanno le cose qui. Sono qui da 24 ore e non posso ancora parlare. Tra uno o due giorni ti scriverò ancora e ti dirò come va. Sperando vedere notizie vostre, vi abbraccio e bacio tutti. Tony. Chiudiamo qui anche questa puntata della vigilia di Natale, io ringraziando tutti quelli che rendono possibile questo programma, che sono i soliti meravigliosi, la squadra di Linea d'Ombra, Paolo Corleone, Anita Panizza, Luca Micheli e Mauro Pescio. Vi faccio i migliori auguri per questo Natale, passatelo come meglio credete o come meglio riuscite, e come vi dicevo, come piccolo regalo da parte nostra, dal lunedì, cioè dal 28 di dicembre, per 7 puntate a Linea d'Ombra vi racconteremo una storia abbastanza incredibile, la storia che io e Mauro Pescio abbiamo costruito, raccolto e raccontato per Audible. È una storia che di fatto è diventata un podcast e si intitola La Piena. Ebbene, La Piena ve la racconteremo qui su Radio 24 durante le vacanze natalizie, la storia di Gianfranco Franciosi e di come da meccanico nauto è diventato un infiltrato nei narcos spagnoli e sudamericani. Una storia letteralmente incredibile. Da lunedì alle 15 qui nello spazio natalizio di Linee d'Ombra. Ora al GR, noi torniamo lunedì con la storia della Piena, torniamo anche però il 31, mandateci le vostre storie non dette in questo 2020 e noi il 31 alle 23 ci facciamo una puntata speciale. Ci sentiamo lunedì alla solita ora per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!